What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Allora possiamo iniziare. Dunque, benvenuti tutti a questo secondo incontro Scienze e Fantascienza. Oggi è il turno della Bonelli, che non manca mai, lo sapete per chi è già venuto, comunque per chi ne sa qualcosa, allora lo dico sempre perché è giusto e doveroso. Una particolare, oltre che essere un piacere, perché sono insomma un appassionato di fumetti da sempre, però oggettivamente bisogna anche sempre ringraziarli molto, perché fin dall'inizio ci hanno aiutato a costruire questo, sia il corso stesso, ma anche in particolare poi questo ciclo di incontri, e in particolare proprio Antonio Serra, più di tutti, insieme a Glauco Guardigli, che oggi non c'è, ma che verrà poi una volta a fare una chiacchierata nell'ambito del corso. E naturalmente come sempre si parlerà del tema dell'anno, che sono i viaggi spaziali dal punto di vista storico nel fumetto, e questo ci penserà Antonio, però quest'anno ho voluto invitare anche Davide Barzi, che parlerà di un aspetto più specifico, un personaggio suo, che così, perché mi piace il personaggio e perché Davide è un amico, anche ci siamo già divertiti insieme in altre occasioni, quindi mi sembrava una bella occasione di farlo venire. E come sempre, naturalmente, abbiamo anche un disegnatore della Bonelli che, come tutti gli anni, ci farà vedere in diretta qualche cosa. Ovviamente lui è uno specializzato sul tema, come sempre, e quindi si alterneranno un po' le immagini, ovviamente quelle che ci fanno vedere loro con quello che disegnerà lui in diretta, ma insomma è sempre una cosa abbastanza spettacolare. Quindi io l'unica cosa che dico, ricordo il prossimo incontro, che sarà non qui, ma nel liceo Tosi di Busto Arsizio, sempre alle 14.30, fra 2 settimane, come sempre il mercoledì, come sapete, e sarà sull'esplorazione dello spazio dal punto di vista scientifico. E ci sarà un primo, parlerà Roberto Dalla Cecca, farà un po' una storia dell'esplorazione dello spazio, soprattutto con un accento particolare sul contributo dato dall'Italia, che è molto maggiore di quanto gliene si ritiene. In realtà l'Italia è sempre stata tra i paesi protagonisti, è stato anche il terzo paese al mondo a lanciare un satellite artificiale dopo Russia e Stati Uniti, cosa che quasi nessuno sa, e non solo questo. Tant'è vero che poi la seconda parte sarà fatta da Davide Maino dell'Università di Milano, che ci parlerà della missione Euclide in particolare, che è una missione specifica però molto affascinante perché sarà dedicata allo studio del cosiddetto universo oscuro, cioè l'energia oscura e la materia oscura che si chiamano così non perché siano oscure, ma perché non sappiamo cosa sono. Quindi sono. Poi magari può darsi che siano anche oscure, in senso, cioè, la materia oscura è oscura anche in un certo senso, in senso letterale, perché non produce luce o nessun tipo di radiazione elettromagnetica. Comunque, di nuovo, anche questa è una missione che, oltre a essere interessante in sé, ha di nuovo una forte presenza italiana e quindi sarà interessante ascoltare. Siamo al liceo, è abbastanza vicino a Busto Arsizio, appunto, quindi chiaramente siete invitati voi e chiunque voglia venire. E poi, come vedete, gli altri due incontri, in particolare poi quello del 22 sull'astronautica dei secoli futuri, che non è una battuta, è veramente così. Claudio Macone è un tipo un po' particolare che ha partecipato anche alla progettazione di alcune di queste missioni molto avveniristiche, al punto che appunto per alcune potrebbero anche volerci dei secoli prima di avere la tecnologia adatta. E poi concluderemo con Mauro Gervasini sul cinema di fantascienza, che già conoscete perché insegna anche qui da noi, ma questa volta fa una cosa specifica sulla fantascienza. Senza perdere altro tempo, quindi passo la parola a Antonio, che farà, poi ve la gestite voi quando vuole far entrare Davide, per le immagini penso vi siete già messi d'accordo. Okay. Ricordo solo che poi alla fine volete anche fare qualche domanda così o anche magari se voleste proprio farla durante, cioè, è meglio farla alla fine, però se c'è proprio una cosa impellente, però per favore chiedete il microfono, parlate sempre al microfono perché registriamo da dentro il microfono, quindi se parlate senza microfono, se anche avete la voce più potente dell'universo, non verrà registrato il vostro fondamentale contributo. Grazie. Allora, ancora agli amici della Bonelli, passo la parola a Antonio.
Innanzitutto, beh, grazie a tutti voi di essere qua. Noi abbiamo pensato di dividerci le cose in questo modo. Prima parlo molto io, perché diciamo questa cosa sui viaggi spaziali l'ho preparata. Faremo un discorso su quello che è il viaggio nello spazio, nei fumetti ovviamente. Poi daremo un po' di spazio mentre Davide poi ci parlerà del suo fumetto, e mentre succede questo, Fabio Iacomelli, qua, che è uno dei disegnatori di Nathan Never, disegnerà, e a un certo punto passeremo le immagini direttamente di quello che lui sta realizzando, in maniera tale che vediate che, nonostante tutte le tecnologie di cui parleremo, per fare i fumetti ancora ci vuole un simpatico essere umano con una penna o una matita, insomma. Ecco, quindi. Allora, userò questo mouse, partiamo da qui. E facciamo un discorso preliminare. Ora, questa fantastica vignetta è una vignetta spuria, una finzione. Potete vedere Tintin, il capitano Algo, il professor Tornasole o Girasole, a seconda della giornata e della traduzione che potete trovare di questi fumetti, e il cane Milù che salutano Neil Armstrong, che nel 69 mette per la prima volta piede sulla Luna. Loro ovviamente sono già lì. Perché questo è il punto primo della nostra discussione, cioè i viaggi spaziali nell'immaginario sono qualcosa che esiste molto prima che esistesse qualsiasi tecnologia reale, solida, che ci potesse permettere di muoverci fisicamente nello spazio, prima nell'atmosfera terrestre e poi addirittura quella di raggiungere altri corpi celesti. Quindi inutile parlare di Astolfo nell'Orlando Furioso, inutile parlare del barone di Munchausen o altre cose del genere. Per quanto riguarda i fumetti, anche qui, se dovessimo fare una vera storia del viaggio spaziale nei fumetti, ci troveremmo in una situazione impossibile da affrontare. Perché? Perché il viaggio nello spazio è un luogo comune dell'avventura, è qualcosa che praticamente qualsiasi personaggio dei fumetti ha affrontato nel corso della sua carriera. E infatti adesso, in questa fantastica cartella che si chiama infatti Tutti nello spazio, ecco, adesso vi faremo vedere, partiremo da una cosa, diciamo, storica, importante, e poi faremo una breve carrellata per poi occuparci di qualcos'altro. Allora, questa cosa che state vedendo, nella sua completezza qui, poi la vedremo nel dettaglio, è la prima pagina domenicale in cui appare Flash Gordon, notissimo personaggio dei fumetti. Ok? È il 7 gennaio, questo lo dice Wikipedia, quindi potrebbe essere falso, però io mi sono andato a controllare più volte, quindi mi sono preso un po' di appunti. È il 7 gennaio 1934. È il 7 gennaio 1934. Lì sopra c'è Jungle Jim, che giustamente nella prima striscia affronta una tigre, la famosa tigre di Martini. Ma questo, perché voi dovete sapere che quando non sappiamo che cosa fare per raccontare una storia, arriva una tigre. Cioè arriva una minaccia qualunque che tiene impegnato l'eroe per qualche vignetta. E Jungle Jim comincia così la sua carriera. Ma noi ovviamente non ci occupiamo di Jungle Jim, perché si chiama Jungle, quindi lui si occupa della giungla, ma noi ci occupiamo invece soltanto della seconda metà di questa tavola domenicale, che è quella con Flash Gordon. E pregasi, vedere, raccontiamo velocissimamente quello che succede. Vedete che ci sono un sacco di parole, ma le vignette sono estremamente esplicite. Il mondo sta per finire, un pianeta in rotta di collisione con la Terra. Gli indigeni pensano, oddio, anche in Africa si pensa, oddio, in America si pensa, oddio, moriremo tutti. Nel frattempo il professor Zarkov studia la soluzione al problema. Nel frattempo un giocatore di polo, molto famoso, Flash Gordon, e Dale Arden, che ce lo dice sicuramente che cos'è Dale, ma qua adesso la lettura... una passeggera. Cioè, giustamente non ha niente da fare Dale,
sulla psicologia dei personaggi femminili,
esatto, e Dale Arden stanno viaggiando da soli sull'aeroplano. Ovviamente salviamo la ragazza, ma non il pilota dell'aereo, che viene colpito da una delle meteore che precedono l'impatto col pianeta, che sappiamo noi, perché sappiamo cosa succede nella pagina successiva, che si chiamerà poi Mongo, ma ancora qui non si chiama. Quindi Flash salva la ragazza, arrivano chiaramente, precipitano proprio nella base dell'osservatorio del professor Zarkov, il quale gli dice salite, Zarkov è pazzo per ragioni sue, e gli dice salite sul mio razzo, e qua, boom, razzo, zac, e si va sul pianeta Mongo. Potete vedere quindi quanto tempo lo sceneggiatore e il disegnatore dedicano al chiedersi come faremo a raggiungere Mongo. Una vignetta esatta, il razzo parte. È meraviglioso. Se potessimo risolvere così tutti i problemi della storia dell'umanità, saremmo estremamente contenti. Ma nella realtà dei fatti, però, qua ci troviamo davanti a un problema. Cioè che, in linea di massima, per quanto riguarda l'avventura, e questo vale anche un po' per il cinema, per la letteratura, eccetera, però noi parliamo di fumetti qui, rarissimamente ci si è occupati di come si può fare. Cioè, lo vediamo lassù, Zarkov seduto al tavolo da disegno, ok, ha una faccia di uno molto stanco, perché immaginare come andare nello spazio effettivamente probabilmente richiede degli sforzi creativi particolarmente complessi, ma nella realtà dei fatti, quindi, in realtà nei fumetti è facilissimo andare nello spazio. Infatti, eccoci qua, vedete, andiamo nello spazio a recuperare gli asteroidi d'oro con i paperi, andiamo nello spazio in auto con Eta Beta, andiamo nello spazio con i DuckTales, andiamo nello spazio anche con dei marinai, con dei razzi spinti dagli spinaci. Quindi possiamo renderci conto che l'approccio, diciamo, scientifico per quanto riguarda il viaggio nello spazio nei fumetti è estremamente labile. Okay. E siccome tutti sono andati nello spazio, che io sappia, tranne Tex, cioè Tex Willer è l'unico personaggio che mi viene in mente che forse non, forse anche Nick Ryder non è andato nello spazio, parlando di personaggi italiani e così, però diciamo il 99% dei personaggi dei fumetti è andato nello spazio, quindi fare una storia dei viaggi spaziali o presentare i viaggi spaziali nei fumetti è una cosa un po' complicata, perché dovremmo parlare di centinaia di cose, ma tutte lontanissime dalle nostre esigenze come dire realistiche, tant'è vero che persino, eccolo qua, il nostro eroe bonelliano Zagor è nello spazio in questa fantastica tavola tratta da una famosa storia di Mauro Boselli, dove il malvagio scienziato Ellingen ha potuto costruire persino una base spaziale nel 1830. Ecco, chi se ne frega, no? Tutto si può fare, perfetto. Non chiediamoci dove Ellingen abbia trovato i materiali, la struttura, il personale per poter realizzare questo oggetto nello spazio. L'ha fatto da solo, come il dottor Zarkov ha costruito da solo il suo fantastico missile, come il professor Cabuto costruisce Mazinga Z nella cantina di casa sua. Siamo nel meraviglioso mondo dei fumetti. Insomma, ecco. Quindi, come potete capire, il rapporto fumetto-scienza è un po' complicato. Nella realtà dei fatti, però, tutti questi fumetti che abbiamo visto, queste immagini che abbiamo visto, sono delle immagini molto, come dire, semplificate, è chiaro. Lo spazio è un luogo dell'avventura. Si va nello spazio con la stessa facilità con cui si può andare in macchina a fare una gita, una scampagnata fuori porta, e le avventure, il più delle volte, che cosa riguardano? Riguardano appunto, non so, c'è Paperone che vuole recuperare l'oro dall'asteroide d'oro, o piuttosto l'incontro, come nel caso di Eta Beta, con esseri alieni o provenienti da altre dimensioni o provenienti, come nel caso di Eta Beta, dal futuro e così via, eccetera, cioè l'incontro con altre società aliene. Chiaramente il tutto completamente legato all'immaginazione e all'avventura. Quindi potremmo citare tantissimi fumetti. Io qua ho limitato enormemente le cose perché non solo devo dare poi spazio anche ai miei colleghi, ma obiettivamente non finiremo mai di parlare. Diciamo che mi sono permesso di portare un oggetto fisico per dimostrare che i fumetti esistono, non si tratta di una qualcosa del passato che ormai non è più acquistabile o cose di questo tipo, come molti pensano. Ad esempio questa è Yoko Tsuno, che è questa è un'edizione italiana, tra l'altro, di Yoko Tsuno, quindi incredibile, ma vero, nessuno ci avrebbe mai scommesso di poter leggere in italiano Yoko Tsuno, che appunto, come dimostra dalla sua tutina e anche dal casco che ha e così via, eccetera, viaggia nello spazio, in questo caso la saga lunghissima, migliaia di pagine, questo è il quarto volume della saga del pianeta Vinea. Adesso diventa difficilissimo aprire, ci provo, vediamo quanti danni produco al microfono. Arrivare, insomma, da qui non potrete vederli, chiaramente ci sono dei bellissimi disegni, molto dettagliati, eccetera, ma anche qui nessuno si chiede come diavolo fanno le astronavi della nostra simpatica protagonista a arrivare dove devono arrivare. A volte, invece, può capitare che ci chiediamo questa cosa. Ad esempio, nel 1968 viene realizzato un film molto famoso che è 2001 Odissea nello spazio. Perché parlo di un film anche se dovrei parlare di fumetti? Perché invece nel 1976, quasi 10 anni dopo, un noto autore di fumetti, nel momento in cui sta passando di nuovo da una casa editrice a un'altra, cioè dalla DC Comics, la casa editrice di Superman e Batman, alla Marvel, la casa editrice dell'Uomo Ragno, il Capitano America, eccetera, eccetera, Jack Kirby, che all'epoca era un divo del fumetto, sceglie proprio 2001 Odissea nello spazio per realizzare un fumetto di viaggio spaziale ispirato al film e realizza quindi una versione a fumetti di 2001. Ora, chiunque di voi abbia visto 2001 Odissea nello spazio, se non l'avete visto, è chiaro che c'è, come dire, il taglio della mano e altre cose, altre punizioni molto gravi, però insomma, nessuno l'avete visto, 2001 Odissea nello spazio è importante nella storia del cinema di fantascienza per una ragione, perché appunto, questo è il filo conduttore della mia lezione, il primo film dove un regista, uno sceneggiatore e dei tecnici degli effetti speciali si pongono il problema di rappresentare in maniera realistica gli eventi che possono capitare nello spazio. Quindi di raccontare una storia che abbia dei tempi spaziali accettabili, cioè quanto tempo ci metto ad andare da qui a lì? Anni, con la tecnologia che abbiamo a disposizione. Ok? Cosa succede se mi ritrovo a gravità zero? Cosa succede se mi tolgo un casco nello spazio e così via, eccetera. 2001 è il primo film che affronta realisticamente tutto questo. Stanley Kubrick, che è un regista particolarmente ossessivo, addirittura diciamo disturba in continuazione i tecnici degli effetti speciali affinché la posizione delle stelle e dei pianeti rispetto all'astronave siano accettabilmente credibili in maniera tale che il viaggio risulti il più realistico possibile. Il risultato della visione di questo film nella mente di un autore di fumetti è questo. Chiunque abbia visto il film si rende perfettamente conto che è ovvio che in 2001 sia nello spazio, il cosmo in cui si muove la Discovery 1, questa è l'astronave di 2001 sia nello spazio, l'astronave è proprio lei, è copiata da una foto ricalcata da Jack Kirby. Ma, anzi veramente non ricalcata, Kirby faceva tutto a memoria, ma questo è un altro problema, non possiamo affrontare Jack Kirby perché è un viaggio spaziale di suo, diciamo. Ecco, però nella sostanza dei fatti Kirby disegna l'astronave fedelmente, diciamo, rispetto all'astronave che appare sullo schermo, ma per il resto conto almeno 4 pianeti, 5 buchi neri, 7 stelle esplodenti, un migliaio di stelle cadenti che passano e così via, eccetera. Sullo schermo al cinema c'è il buio dello spazio, il nero. Ok? Perché? Perché appunto Jack Kirby non può accettare da autore di fumetti che il cosmo sia nero. Cioè, questa vignetta, vi rendete conto che se tutto lo sfondo fosse nero sarebbe vuota. Invece dai, riempiamola. E quindi la riempie di tutti questi effetti che si chiamano tra l'altro Kirby Spots, cioè le macchie di Kirby, perché è Jack Kirby che ha inventato questa cosa. Lo riempie di Kirby Spots e chiaramente nel fare un'immagine molto spettacolare e molto bella da vedere tradisce completamente la scientificità del film originale, trasformandolo in un prodotto che non ha niente a che fare. Non sappiamo quanto Jack Kirby si possa essere, quanto Stanley Kubrick si possa essere infuriato per questa cosa, ma di fatto a fumetti, e questa è un'altra immagine dove c'è un casco molto realistico, la tuta spaziale di 2001 ancora oggi è, come dire, perfettamente accettabile e attendibile, in un contesto, qui saremmo sulla Luna, il dottor Floyd, dall'altra parte, non lo vediamo qua, c'è il monolito nero, o monolito, come dicono nel film, questo oggetto misterioso che ci mette in comunicazione con gli alieni eventualmente nel film, e anche qui vedete la Luna, invece di essere piatta e brulla e senza niente, come nel film, improvvisamente c'ha delle rocce che vanno così in alto, in basso, a destra e a sinistra, esplosioni dappertutto, pianeti dappertutto, e così via, eccetera. Cioè, bellissima immagine, molto evocativa, ma niente a che vedere con l'idea realistica dello spazio. Ciononostante, noi siamo davanti al più uno dei più grandi autori di fumetto della storia del mondo, Jack Kirby. Questo fumetto è del 76. Ora, adesso faremo un brevissimo discorso su una cosa che riguarda sempre la fantasia e l'affrontare il viaggio spaziale in maniera non realistica, per poi occuparci rapidissimamente invece di fumetti che affrontano invece l'argomento in una maniera decisamente più credibile e a volte anche magari più noiosa, però veritiera dal punto di vista scientifico. Parliamo per forza di cose di Valerian e non Valerian, mi raccomando, questa è una cosa per la quale c'è la morte, assolutamente, la pena di morte per chi dice Valerian. Valerian è un fumetto francese. Ho qui tra le mani, tra l'altro, casualità straordinaria nella data di questa lezione, questo albo che contiene Metro Châtelet direzione Cassiopea. È un albo di Valerian. È attualmente in edicola perché stanno ristampando Valerian con la Gazzetta dello Sport. Che cosa c'entra la Gazzetta dello Sport con la fantascienza? È una cosa che lascio risolvere a voi come problematica intellettuale, diciamo così. Ecco. Ora, premesso che questa storia è uno dei fondamenti della cultura occidentale, ma che chiaramente tutti voi ignorerete la sua esistenza, come è ovvio che sia, vi consiglio di andarvela a comprare e di leggerla, perché è una storia meravigliosa, tra l'altro, di viaggi spaziali, e quindi stiamo parlando di quello. Ma parliamo di Valerian, perché Valerian è un fumetto dove il viaggio spaziale è affrontato in maniera molto creativa, molto spettacolare, esistono strutture incredibili nello spazio, incontriamo alieni di ogni tipo, c'è una fortissima ironia, possiamo vedere qua delle immagini, questo è l'atterraggio su una base spaziale, diciamo semiabbandonata, in realtà arrivo sul punto centrale, che è una storia, questo credo sia l'ambasciatore delle ombre, vado a memoria. E anche qui, come potete vedere, il cosmo è molto stellato, è pieno di colori, pianeti dappertutto e così via, eccetera. Ciononostante, le storie qui cominciano ad avere un aspetto decisamente più realistico e hanno dei contenuti di carattere, come dire, narrativo, che sono molto più complessi delle avventure dove lo spazio è solo una scusa, diciamo così, rispetto alle cose che abbiamo visto prima. Ma parlo di Valerian soltanto per, in realtà, per fare una simpatica gag. Questa è l'astronave di Valerian. E così anche nell'attuale film, che forse è ancora nelle sale o comunque è appena andato via nelle sale. Ora, la cosa buffa è che questa vignetta, che ci appare modernissima, nello stile dell'astronave, nei colori, nel modo in cui è stata disegnata, eccetera, è del 1968. Sorpresa! E che quindi quell'astronave lì invece, che non citerò, perché chiaramente tutti invece sappiamo qual è la seconda astronave in basso, ok? È del 1977, 10 anni dopo. Sorpresa! E alla domanda, ma George Lucas aveva letto Valerian quando ha deciso che il Millennium Falcon aveva questa forma? La risposta di George Lucas è sì, certo che sì. E qui cominciamo a introdurre un discorso di cui invece adesso affrontiamo in maniera strabiliante tra poco, e cioè sul fatto che al di là di tutto è vero, i fumetti sono fantasia, i fumetti sono assurdo per certi versi, i fumetti raccontano delle storie nella quale la scienza a volte c'entra poco o nulla, ma in realtà i fumetti sanno essere anche anticipatori, ma soprattutto suggeriscono universi visivi, immaginazione visiva, che oggi, qua siamo nel 77, ma ancora di più oggi, con tutti i film della Marvel, della DC Comics, eccetera, sta diventando immaginazione visiva della nostra società complessivamente, cioè non solo del cinema, ma di chiunque, cioè il Millennium Falcon, anche mia nipote di 5 anni, purtroppo sa che cos'è, insomma, non c'è niente da fare. Mentre invece ignora l'astronave di Valerian, ovviamente, che invece è la stessa, più o meno, la stessa astronave. Poi sull'origine del Millennium Falcon potremmo fare ben almeno un ciclo di lezioni di almeno 12 ore, ma questo è un altro problema. Comunque volevo far notare questa cosa. Perché? Perché adesso noi abbiamo già citato questo fumetto, che abbiamo detto è un fumetto francese, e nel prossimo seguito delle cose che abbiamo da dire ci renderemo conto che citeremo in maniera quasi esclusiva fumetti francesi e poi inevitabilmente fumetti giapponesi. Quindi partiamo. Camminare sulla Luna. Un'avventura di Tintin. Abbiamo visto Tintin anche in quella cosa. Abbiamo visto che Tintin è già sulla Luna quando Armstrong nel 69 ci arriva. Infatti ecco Tintin sulla Luna nel 1952. La storia, per disegnarla, Hergé ci mette più di 4 anni, quindi in realtà siamo diciamo, nel 1949. E qui lo spazio è buio, la luna è luna, ok? I nostri eroi indossano delle tute spaziali perché hanno bisogno di poter respirare, di adeguarsi alla situazione. Sono arrivati lì con un razzo, hanno una specie di mezzo cingolato che gli permette di muoversi sulla superficie lunare, e durante il viaggio fanno addirittura dell'attività extraveicolare, avendo delle difficoltà proprio perché in mancanza di gravità a un certo punto il capitano Haddock, che è un combina guai, rischia di perdersi nello spazio, e Tintin è costretto a uscire fuori per riagganciarlo e riportarlo all'interno del missile che li sta portando sulla Luna. Lasciamo perdere come funziona il missile, lasciamo perdere tutto quello che stiamo vedendo, è il disegno dell'immaginazione di un uomo nel 1949, primo il lancio dello Sputnik, cioè del primo satellite lanciato dai russi, non voglio dire una sciocchezza, ma me lo sono segnato, se mi date un secondo, e addirittura nel 57. Ma adesso ci arriviamo. Sputnik. 4 ottobre 57. Come ha fatto Hergé a immaginarsi una cosa del genere? Cioè, perché è tutto perfetto, lasciamo perdere che sono arancioni, che il missile a scacchi e che così via, eccetera, eccetera. Anche come ha fatto? Perché da dove gli è venuta tutta questa cosa? Dall'essersi alzato una bella mattina e dire ok, andiamo sulla Luna, ma siccome lui era un maniaco, se chiunque abbia letto Tintin se ne può rendere tranquillamente conto, è andato a parlare con degli scienziati, sia francesi che americani, e siccome lui era Hergé, se lo poteva permettere, ha litigato con questi scienziati, chiaramente perché Hergé era un uomo, diciamo, difficile, ecco, insomma, ecco. E però ha realizzato una cosa che ancora oggi, da un punto di vista del realismo, dell'applicazione delle forze fisiche che sono in azione nello spazio, è ancora perfetta. La storia poi, al di là dell'avventura che racconta, è incredibile, perché all'interno del missile ci si preoccupa della mancanza di gravità, dell'accelerazione, c'è cioè la cabina rotante, cioè è pazzesco leggere questa storia, perché sembra la storia di una persona che semplicemente, siccome viaggiare nello spazio è una cosa che oggi esiste, ha semplicemente disegnato quello che ha visto, come noi quando vediamo la Cristoforetti o Nespoli, no? In televisione. No, non aveva visto niente, non c'era nulla del genere, ok? Arriva lui ed esiste il fumetto realistico di A Viaggio nello Spazio. Questa storia, con tutte le ingenuità inevitabili di quello che non si sapeva all'epoca e di quello che sappiamo oggi, e del fatto chiaramente che racconta comunque una storia divertente, ironica, dove mandiamo un cane sulla Luna con tanto di tuta spaziale, voglio dire, chiaramente Milù fa molto ridere, ciononostante è una storia incredibilmente straordinariamente realistica e dà l'inizio a tutta una serie di fumetti che chiaramente, essendo Hergé il leader del fumetto in Francia, producono la necessità di cercare di fare, diciamo, delle imitazioni. Ora non staremo qui a fare tutta la lista, ma proprio perché Tintin era Tintin, nascono poi negli anni immediatamente successivi degli altri albi fumetti, infatti vedete qui la data, 1954, Dan Cooper. Dan Cooper è un pilota che però ha avuto tantissime avventure di tipo strettamente aeronautico, cioè, però ha avuto anche altrettante avventure di tipo spaziale. Qui mi sono fatto prendere un po' dalla nostalgia cercando le immagini, dato che questo qui ce l'avevo quando ero bambino, questo qui è un albo ardimento, questi qui siamo per forza, diciamo, nel 68 e così via. E se essere nello spazio, come potete vedere qui, ci sono delle tute spaziali molto articolate, ma siamo prima, un anno prima della, in realtà molti anni prima, perché l'edizione italiana è del 68, ma questa qui, molti anni prima dello sbarco sulla Luna, e quindi che di immagini che ci facciano vedere gli astronauti con la frequenza e l'ovvietà con cui noi oggi accettiamo questa idea. Sì, io dico astronauta, nella mente di qualcuno si forma immediatamente un'immagine come questa. E no, stiamo parlando di prima, non c'era. Quindi questi autori riescono, cercano di visualizzare queste cose. Dan Cooper ha una vita che lo porta dall'essere nato prima della vera esplorazione spaziale a viverla, quella reale che si svolge nella cosa, e a superarla anche, diciamo. Quindi questo è un altro, sempre dove invece vedete, qui c'è un casco, diciamo, da motociclista. Spaziale, ma sì. Qui invece ho visto un po' di foto degli astronauti e so che hanno la calottina, che devono averla perché altrimenti così via, eccetera, quindi siamo già qualche mese dopo. Da qui in poi, ecco qua, abbiamo delle immagini spaziali dove le strutture sono quelle, diciamo, della NASA, no? Quindi qui Dan va nello spazio con una, diciamo, un Saturno 5 sostanzialmente, per quanto un pochino modificato, e si muove attraverso dei dettagli delle immagini, diventano quelli della realtà, cioè il fumetto trasla nel frattempo, anche se questa stessa realtà è stata in parte forgiata dall'immaginazione, inevitabilmente, perché se non ci fossero stati scienziati particolarmente immaginativi, e siamo costretti a parlare anche chiaramente di una figura pazzesca come Wernher von Braun, senza il quale non ci sarebbe niente di tutto questo, no? Se non ci fosse stata quell'immaginazione lì, e se non ci fosse stata ovviamente la propulsione pazzesca allo sviluppo tecnologico provocata dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma di questo poi ne dobbiamo accennare, ma poi questo è l'argomento del nostro amico Davide, perché se no non avrebbe fatto il fumetto che ha fatto. Insomma, ecco. Infatti cosa succede nel frammentre? Che appunto nel 57 i russi lanciano lo Sputnik, qualche tempo dopo, e già non mi ricordo più, nel 61 Yuri Gagarin è il primo uomo nello spazio all'interno di una capsula Vostok, e comincia una competizione folle nella realtà, cioè essendo stati i russi i primi a poter mandare nello spazio dei satelliti e degli uomini, gli americani sono più indietro, comincia una corsa. Ora, di che cosa sto parlando? Sto parlando di una cosa che chiaramente oggi non c'è più ed è un po' complicato da spiegare. la fine della seconda guerra mondiale, il mondo è diviso in due blocchi, c'è quella che si chiama guerra fredda e c'è il timore che, semplifico molto e mi perdonino gli esseri umani normali, che i comunisti che mangiano bambini invadano il mondo occidentale che invece è buono e gentile. Ok? Chiaramente la mia ironia si spero si colga, ma in ogni caso questa paura è reale, se ne fanno di tutti i colori, tra cui appunto spingere al massimo la realtà della tecnologia fino appunto a raggiungere la Luna. Di tutta questa gara, di tutta questa cosa che riguarda la realtà, cioè un fatto politico, un fatto di supremazia, un'ansia terrificante che è quella, no, di una sorta di fine del mondo potenziale se non si controllerà lo spazio, gira nei fumetti. Non c'è traccia. Perché i fumetti sono avventura e all'epoca, oggi le cose sono un po' cambiate, ma all'epoca non si occupano di politica, per cui potremmo trovare centinaia di storie di Dan Cooper o così via, eccetera. Tutti questi personaggi sono americani, cioè quindi sono, virgolette, buoni, hanno ragione, ma nella realtà dei fatti non andiamo ad affrontare queste problematiche. È avventura. Tant'è vero che in quella storia lì che avete potuto vedere prima, SOS nello spazio, appunto quello che succede, la base spaziale di Dan Cooper sulla Terra riceve un SOS dallo spazio, lui parte con una navicella insieme a un suo collega, vanno nello spazio e nello spazio trovano questa un'altra navicella che loro non sanno da dove viene, ci vanno dentro e tu pensi, sono i russi, sono degli alieni blu con sei dita. Che gli alieni blu con sei dita stiano al posto dei russi è abbastanza certo, ma è abbastanza anche certo che mai si affronterà il problema in termini realistici, diciamo, no? Cioè l'avventura è avventura. E si procede così per un lungo periodo di tempo, fino a che addirittura praticamente la guerra fredda se ne va, diciamo, ecco. E infatti, da questo momento in poi, io potrei farvi tanti altri esempi, vi ho parlato di Yokozuno, ma potremmo parlare di altri fumetti, che sono tutti fumetti d'avventura spaziale, diciamo, ce ne sono tanti, I pionieri dello spazio e altre robe del genere, ma nessuno di questi affronta l'esplorazione spaziale di nuovo in termini scientifici o perlomeno in termini realistici, fino a che a un certo punto nel 1977 l'invasione dei cartoni animati giapponesi in Occidente, perché non è stata solo da noi, bisogna ricordarselo, insomma, produce il fatto che si fa una scoperta, che non siamo i soli, non solo non siamo i soli sul pianeta, ma siamo anche, non siamo i soli che fanno i fumetti. Perlomeno ci sono i giapponesi. Si comincia a scoprire che esistono i giapponesi e si comincia anche a pubblicare questi fumetti. Chiaramente, siccome si tende a pubblicare, scusami Fabio, ti disturbo mortalmente, devo arrivare qui, eccoci qua, ci sono. Siccome questi fumetti giapponesi sono molti, a un certo punto nel tentativo di interessare il pubblico si cominciano a pubblicare anche dei fumetti e si scopre che quindi i fumetti giapponesi non sono solo maghette, robot giganti, no? Robe spaccatutto, così via, eccetera, ma magari ci sono anche degli autori che affrontano le cose in maniera sensata e scientifica e magari hanno anche una loro filosofia e qualcosa da raccontare. Il primo fumetto che appare da noi, ma li ho messi in ordine cronologico, appunto, siamo nell'84 in Giappone, da noi sarà successo tipo nel 90 o 91, e quello che vedete, no, non lo vedete, eccolo qua, devo ancora cliccare, quello che noi intitoliamo 2001 Nights, sto mescolando italiano e inglese, ma che quindi Nisenichi ya Monogatari, Monogatari vuol dire storia, e questo fumetto di Yokinobu Oshino, che fa molto ridere perché Oshino, se qualcuno conosce il giapponese, c'ha la stella nel nome, cioè Oshino vuol dire nato tra le stelle. Io ho sospetto che non sia proprio, comunque insomma non importa, si chiama Oshino. Racconta, ora già lo vedete dall'immagine, abbiamo un approccio certamente futuribile, fantastico, ma assolutamente realistico. E nelle tavole che vi passeranno adesso molto molto rapidamente, vedrete chiaramente che qui abbiamo un'idea che passa attraverso, quella è una Sayuzza, che passa attraverso l'idea realistica del cosmo, l'esperienza diretta dell'esplorazione spaziale, all'idea di andare oltre, andando a applicare criteri, teorie scientifiche di varia natura e così via, eccetera, per cui in questa serie, che è una serie antologica, cioè una serie di racconti che ci racconta il futuro dell'uomo a partire, diciamo, dal momento in cui comincia la storia nella contemporaneità, negli anni Ottanta, con la tecnologia degli anni Ottanta, fino a prospettare la diffusione dell'uomo tra le stelle, raccontandoci non solo il lato umano di questa storia, cioè che cosa vuol dire avere una prospettiva di questo tipo, ma anche il lato tecnico, cercando di spiegare come sarebbe possibile realizzare questa cosa, chiaramente alla luce delle teorie scientifiche dell'epoca e chiaramente immaginando che si possano risolvere tutta una serie di problemi tecnici spaventosi che ci impediscono di fatto di poter viaggiare, tra le stelle, al di là della nostra immaginazione, perché gli scienziati i modi se li sono immaginati, realizzarli questi modi è un'altra cosa, oltre al fatto che il denaro contante che serve è molto strano. Infatti, vedete, c'è un signore in giacca e cravatta in questa storia, perché una delle cose che racconta Uscino è come diavolo potremmo fare a recuperare il denaro per realizzare un sogno di questo tipo. Onde per cui, quando poi uno va al cinema e vede Interstellar, si incazza un po', perché non c'è scritto Yokunobu Uscino da nessuna parte, ma un po' mi girano. Lì c'è scritto 1991 Nathan Never, ma lo saltiamo perché poi, se no lui cosa fa? Niente. Quindi, perché in effetti poi nel frattempo io, purtroppo, insieme ai miei due colleghi, ho fatto un fumetto di fantascienza, cercando di mediare tra l'avventura e la scienza. Ragione per la quale Paolo poi mi ha contattato, perché mi ha detto leggo i tuoi fumetti e non ci sono scritte sciocchezze pazzesche, ti ringrazio, è una delle sfide. Chiaramente sciocchezze ne abbiamo scritte tante, però diciamo si cerca di misurare il numero delle sciocchezze scritte nelle storie. Andiamo ancora avanti, vediamo altri due fumetti giapponesi, uno è fondamentale. Questo si chiama Planetes ed è realizzato da Makoto Yukimura. Ora, guardando le tavole così a occhio, uno potrebbe dire non vedo nessuna differenza con 2001 Nights, certo, sono giapponesi. In realtà la differenza è che qua ci sono un po' di occhioni più grandi, mentre invece nel fumetto di Yoshino il disegno è un pochino più realistico. Ma qui abbiamo un altro approccio completamente realistico all'evoluzione spaziale, ma questa storia non punta a raccontare, cioè queste storie diventano man mano più realistiche. Cioè se il racconto di Yoshino ancora è un racconto che ci vuole raccontare come raggiungeremo le stelle, come faremo ad espanderci nello spazio, come faremo a realizzare questo sogno che è cominciato col razzo del dottor Zarco che pam, parte nello spazio, qui si comincia a pensare che forse invece la tecnologia, per quanto sofisticata, non ci permetterà mai di fare una cosa del genere e che quindi, riempiendo il cosmo di razzi, missili, satelliti e così via eccetera, forse semplicemente produrremo dei danni come li abbiamo prodotti sulla superficie del nostro pianeta. Quindi Planetes ci racconta in realtà la vita di persone che vivono a bordo di astronavi che si occupano di ripulire il cosmo dai rottami spaziali della, diciamo, corsa allo spazio precedente al momento in cui comincia questo racconto. Lo sapete, no? Alcuni di voi sono molto giovani, però ogni tanto ci dicono un satellite uscito dall'orbita precipiterà, ma state tranquilli, brucerà nell'atmosfera e così via, no? Diciamo che un giorno che ci cade sulla testa uno di questi cosi sarebbe una cosa un po' fastidiosa. Quindi i protagonisti di questa serie si occupano di ripulire il cosmo e quindi la serie ha un aspetto chiaramente, diciamo, ecologista e mette tra i suoi argomenti il rapporto tra la scienza e il nostro ambiente vitale, diciamo, che in questo caso è considerato più ampio di quello della superficie del pianeta, insomma, no? Si va a considerare l'orbita e le sue vicinanze, insomma, come luoghi nei quali sarà possibile, con la tecnologia che abbiamo, muoverci con una certa facilità, diciamo così, ma non c'è, diciamo, la possibilità, l'idea di spostarsi al di là dello spazio. diciamo, del nostro sistema solare. Ultimo nella nostra lista, eccolo qui, è questo qua, Uchiukyōdai. Uchiukyōdai è un fumetto che è cominciato, mi sembra, nel 2007, c'è scritto così, 2007, prima pagina pubblicata, ed è ancora in corso, non è ancora finito. Quindi sono 10 anni che è in pubblicazione. Uchiukyōdai, in giapponese Uchu è spazio. Chiunque abbia visto mai un cartone animato di Reiji Matsumoto, l'autore di Capitan Harlock, Galaxy 999, della Yamato e così via, eccetera, chiunque abbia visto un cartone animato in giapponese, sa perfettamente che qualsiasi episodio comincia con un'immagine del cosmo e c'è la voce roboante fuori campo che fa Uchu, lo spazio, no? Uchu, spazio. E Kyōdai invece vuol dire fratelli, fratelli spaziali o fratelli nello spazio, come traduciamo in italiano. Che cosa racconta Uchiukyōdai? Racconta una cosa molto più complessa di tutte le cose che abbiamo raccontato finora, ma anche molto più piccola. Perché qui ci sono due fratelli che hanno come sogno di viaggiare nello spazio, ma uno dei due lo realizza, diventa astronauta. L'altro invece non ci riesce perché, come potete vedere dalla faccia, è un pazzo demente, diciamo, il mitico Mutta, però a un certo punto capisce che anche per lui è importante l'idea di raggiungere finalmente lo spazio e decide, già grande di età, quindi già diciamo giovane, insomma intorno ai 20 anni, di diventare astronauta. E il fumetto ci racconta giorno per giorno, minuto per minuto, vignetta per vignetta, come si diventa un astronauta veramente. Quindi non è più un fumetto di fantascienza, ok? È un fumetto che si occupa di una cosa vera, della realtà, perché ormai il mondo ha fatto i suoi passi e diventare astronauta non è un assurdo. Quindi c'è di tutto qua. Sono più di 30 volumi ormai che ci stiamo addestrando. Una cosa molto impegnativa, ma è anche molto ben scritta, ci descrive una realtà, no? In maniera tale da suggerire anche ai potenziali astronauti del domani, no? Non solo che tipo di difficoltà ci sia dal punto di vista fisico e materiale per diventare astronauti, qui siamo già in parte diventati astronauti, questa serie è stata un grande successo e quindi questa qui è già la versione a cartoni animati, sono stati realizzati anche dei film dal vivo, perché chiaramente questa è un'idea molto buona, data anche la pazienza dello sceneggiatore e disegnatore nell'andare a recuperare materiale reale, vignetta per vignetta, scena per scena, e farci vedere dove, come e quando gli astronauti si addestrano. Si stanno addestrando per andare su Marte e col ritmo che ci mette lui a disegnare la storia e a raccontarcela, forse ce la facciamo. Cioè forse, quando Mutta sarà su Marte, ci saremo anche noi tra un migliaio di anni. Insomma, ecco. Però io, preparando questo mio excursus, mi sono reso conto di come le cose siano molto cambiate negli anni e nel tempo, no? Era questo quello che mi piaceva segnalarvi, cioè una storicizzazione chiaramente del concetto di fumetto, no? Riguardo a come l'idea di viaggio spaziale viene affrontato. È ovvio che ancora oggi noi possiamo trovare dei fumetti super avventurosi che si svolgono nello spazio, lo stesso Valerian continua a uscire, chiaramente non è, sono prodotti perfettamente come dire, divertenti e così via, ma è chiaro che la percezione che sia del rapporto tra quello che si sta raccontando e la necessità che quello che si sta raccontando sia in qualche maniera accettabile per la scienza, no? Che non racconti sciocchezze, e diventa sempre più impegnativo proprio perché è sempre più, come dire, un confronto che chiaramente all'interno di una certa fasce inevitabilmente culturali diventa impossibile per gli autori, come lo è per me, mettersi a scrivere delle cose dicendo ma come fa a fare questo? Ci vuole una risposta, no? Si può accettare una risposta fantascientifica, ma c'è quel pezzo della parola che ci importa, cioè deve avere un fondamento in qualche elemento scientifico, oppure possiamo chiaramente fare delle scelte radicali e lasciar perdere, ma a quel punto la nostra storia avrà degli scopi completamente diversi. Questo fumetto qui è sicuramente il fumetto più scientifico che esista, per certi versi, no? Nella sua follia, nell'essere super preciso e così via. Questi non sono i due fratelli, questa è la fidanzata di Mutta, che anche lei è un astronauta, ovviamente, attenzione. E quindi, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista narrativo, l'evoluzione è cambiata, l'evoluzione è stata notevole, ma in realtà non troppo diversa, perché se noi andiamo a vedere, se voi memorizzate per un attimo questa fantastica vignetta con i due astronauti vicino alla loro navicella, e io torno indietro al 1949, voilà. Sempre quello stiamo raccontando, perché se io affronto il viaggio nello spazio in termini realistici, lì mi troverò, dovrò disegnare delle tute spaziali, degli astronauti e così via. Quindi è chiaro che gli autori nel tempo hanno dovuto cambiare il tipo di approccio narrativo al viaggio nello spazio, da pura avventura, da sfida impossibile che va realizzata con tecnologie all'epoca appunto straordinarie e con delle avventure che hanno il sapore chiaramente della caccia al tesoro, dell'azione pura, a storie sempre meno d'azione e sempre più complesse che cercano di raccontare la realtà di un'esplorazione spaziale che è sempre più in difficoltà. Nella Chukyodai il finanziamento della missione è uno dei problemi quasi insormontabili che i nostri protagonisti, non loro direttamente, ci sono molti personaggi nel contorno della storia, devono chiaramente affrontare, perché viviamo in un mondo che non ritiene più che quel sogno, questo che parla Uchiuchiuda, che quel sogno abbia un valore, perché in fondo, come si dice, le priorità sono altre, come ci viene detto tutti i giorni al telegiornale, abbiamo delle cose più importanti di cui occuparci. Stiamo quasi tutti morendo di fame, quindi sarebbe forse opportuno non guardare più in là. Io chiaramente la penso diversamente, perché tra l'altro io sono di quelli chiaramente che pensano che sulla Luna ci siamo stati e che mi dice che è un complotto, mi alzo e gli mollo un cazzotto come fa il protagonista di Interstellar alla maestra, dice ma che non è una balla, e no, anche lo fosse non deve esserlo, anche lo fosse non deve esserlo. E quindi insomma, spero anche chiaramente che di avervi fatto vedere dei fumetti meno, come dire, prevedibili, diciamo, rispetto a quelli che magari uno si aspetta sedendosi qua e dice ah, viaggio nello spazio dei fumetti, mi aspetto la cosa X, no? Perché è vero, Tintin certamente è estremamente popolare, mi chiedo comunque chi si sia impegnato a leggerlo, diciamo, ecco, che invece andrebbe veramente letto, al di là di tanti limiti, eccetera. L'ho per scontato che nessuno sapesse che esisteva Dan Cooper e anche Uchiuchiodai, nonostante il 30° volume o 33° volume, forse 33° l'ultimo che ho messo lì, un ripiano che non è abbastanza lungo per contenere tutto Uchiuchiodai, sono, spero, dei suggerimenti, insieme a Valeriano ovviamente, dei suggerimenti per andare a vedere non solo il viaggio nello spazio, ma il rapporto tra il fumetto e la scienza, ma anche gli stessi fumetti in un'ottica completamente diversa, come anche uno strumento per approfondire la conoscenza di noi stessi e della nostra società. Certamente questa cosa vale per tutti i manga e certamente vale per Valeriano, insomma, ecco, quindi bene, fantasticamente ci ho messo meno di un'ora, quindi abbiamo un'ora in più, intanto parli tu. Poi vediamo. Nel frattempo qui il nostro amico sta disegnando e tu vuoi far vedere il tuo PDF, se no facciamo vedere per un po' che cosa sta facendo. Allora non so se dobbiamo schiacciare il tasto. Provo? Ha funzionato. Funziona. Ti introduco rapidamente. Fabio. Ah, però dobbiamo creare un... non è cambiato molto. Bianco, cosa possiamo fare? Mi sa che siamo al mare. Ancora un po'? Ancora un po'? Ah, meraviglia! Così va benissimo. No, non si vedeva niente, era tutto bianco. Si bruciavano i segni. Ok, allora, brevissimamente. Io, no, mi sono dedicato a parlare di Nathan Never, devo introdurre lui, hai ragione. Sono un genio. No, allora, torniamo un attimo indietro, vediamo cosa succede, siamo fortunati, sì. No, parliamo un attimo perché avevo detto saltiamo Nathan Never, ma lo saltiamo solo rapidamente, vi faccio vedere un po' di tavole, perché io e Fabio stiamo lavorando proprio in questi giorni a una storia che verrà pubblicata su Agenzia Alfa, siamo a ottobre, quindi a febbraio, è una storia proprio interamente dedicata ai viaggi spaziali. I nostri protagonisti devono andare a recuperare un relitto di un'astronave che è precipitata su un asteroide, quindi proprio un classico dei classici. E prima di vedere come sta lavorando ora Fabio, avete visto già gli schizzi delle astronavi, eccetera, vi faccio vedere un po' di sue tavole. Ecco, no? Come potete vedere, noi stiamo lavorando ha delle immagini che cercano di essere il più realistiche possibile, sia dal punto di vista delle strutture di questi mezzi spaziali che dal punto di vista dell'abbigliamento dei nostri protagonisti. Ecco qui tute spaziali e cose varie, eccetera. Quello là in fondo è Nathan Never. E questa è la sfida che noi abbiamo, che qui è un'altra attività extraveicolare, tanto per cambiare, come potete vedere le scene non possono cambiare più di tanto, siamo nello spazio, cosa vogli voi far fare? Li facciamo uscire dall'astronave, ovviamente. il tutto però con un approccio estremamente realistico, fotografico, nella quale Fabio è maestro, assolutamente, bravissimo veramente a realizzare queste immagini super, super realistiche. Quindi adesso che vi ho introdotto il suo lavoro, lui vi spiega come realizza queste pagine. Intanto passiamo da una cosa all'altra, rimettiamo i fogli lassù, ecco le nostre astronavine, microfono.
Allora, prima volta che parlo a una conferenza, quindi sono un po' un casino. Allora, si parte di solito da un'idea generale di un'astronave. E noi di solito consideriamo un'astronave che nella nostra mentalità da terrestri, quindi deve essere per forza un mezzo con una certa forma aerodinamica. In realtà le astronavi potrebbero essere di tutto, anche un oggetto come questo, dove non è detto che questi qua siano i due reattori, per cui la forma non so come spiegarlo, no? Fantastico. Allora, per cui l'andamento di questa astronave non è detto che sia per forza il retro, potrebbe essere anche soltanto un lato dell'astronave, cioè nel senso che l'astronave potrebbe procedere anche verso questo lato. Come ad esempio potrebbe capitare con un'astronave come questa, che è nata praticamente dall'idea di un motore esterno di un'imbarcazione. Se potete notare qua, potrei metterci benissimo un'elica e questo diventa un motore marino. In realtà levando l'elica e facendo uscire la propulsione da questa parte qua diventa un'astronave nello spazio. Altro in questo momento non so.
No, però lui ha centrato un bersaglio molto interessante e molto importante, che la nostra immaginazione non riesce a produrre un oggetto realistico. Infatti quando vediamo i satelliti veri, sono spaventosamente sgraziati, perché non hanno bisogno di avere una forma appunto aerodinamica, devono muoversi nello spazio dove sì, c'è bisogno di alcuni elementi ma non altri. Noi chiaramente facciamo fumetto, facciamo avventura, dobbiamo, come dire, assecondare l'occhio e la mente di chi ci sta guardando. Quindi un'astronave lunga e slanciata sarà un'astronave veloce. In realtà non ha nessuna rilevanza la forma della nave, chiaramente, no? Un'astronave nera e massiccia sarà cattiva, un'astronave bianca e snella sarà buona, e così via. Insomma, quindi nonostante il tentativo di diventare, di renderci, di rendere le storie, le avventure in maniera, dal punto di vista estetico, anche vicine alla realtà, ci sono sempre dei limiti legati appunto alla percezione, quindi non tutto si può realizzare esattamente. Così come, tipico esempio, io mi trovo sempre molto in difficoltà con i miei colleghi sceneggiatori, da questo punto di vista il povero Davide ne sa qualcosa, perché è tipico che nella sceneggiatura mi trovano queste cose così, no? Mi dicono, allora Nathan Never è sulla Terra, scopre una traccia che lo porta su Marte. Quindi, il giorno dopo, su Marte, Nathan sta andando a interrogare il mutante marziano che è probabilmente responsabile dell'omicidio su cui lui sta indagando. Il giorno dopo. Dice, sì, il giorno dopo. No, il giorno dopo è possibile. Perché nell'universo di Nathan Never, per quanto ci sia una tecnologia evoluta, per quanto ci siano dei motori che ci possano spingere a una velocità infinitamente più alta di quella della collegiata, diciamo che ci vorranno 2 settimane, tenendo conto che oggi come oggi ci vorrebbero 2 anni, ai rotti. E davanti a questo i miei colleghi scienziati dicono, come 2 settimane? E cosa ci fa lui? E cosa fa lui per 2 settimane? Sta dentro l'astronave. Dice, ma è assurdo, dal punto di vista dell'avventura questa cosa è una perdita di tempo colossale. E no, ma è così, non c'è niente da fare. Abbiamo avuto una straordinaria polemica con i nostri lettori, perché io, che sono tifoso delle storie scientifiche, avevo approvato, questo prima di abbandonare la serie, una storia dove Nathan Never si perde nello spazio insieme a una ragazza e devono riuscire a sopravvivere nonostante siano nello spazio, diciamo così, no? Ecco. Ed è una storia molto scientifica, che è stata scritta dal nostro collega Giovanni Ecker, che ha fatto un lavoro splendido, una storia bellissima, molto divertente, in cui tutto quello che succede è possibile, diciamo, no? Al di là dell'esasperazione avventurosa della storia, insomma, una situazione tipo Gravity, diciamo, no? Ecco, no? Gravity è pazzesco, succede di tutto, non ci fermiamo mai un minuto, ma ogni cosa che succede in Gravity è potenzialmente vera. Poi è potenzialmente assurdo che tutto questo succeda a un singolo essere umano e che a questo essere umano gli scoppi il cuore dopo 5 secondi che si è trovato in quella situazione, ma per l'ansia, non perché gli si è rotta la tuta spaziale. Insomma, ecco. Però gli eroi sono eroi, così come i protagonisti dei film, anche gli eroi dei fumetti sono eroi. Nel corso di questa storia, ovviamente, una delle cose che noi ci eravamo posti come elemento realistico era proprio il passaggio del tempo. Quindi ci siamo detti, ma quanto tempo ci vuole? Abbiamo stabilito alla fine che, come minimo, tra il momento in cui Nathan precipita, riuscire a costruire un rifugio con i mezzi di fortuna che ha trovato, le varie avventure che devono capitare, perché comunque una storia deve crearsi un percorso narrativo, e il tempo che ci mettono i suoi colleghi a ritrovarlo, dato che si è perso in un incidente dove non ci sono delle situazioni che possono dare dei dati certi sulla sua posizione, quindi voi vi rendete conto che andare nello spazio a cercare qualcosa è molto più che cercare un ago in un pagliaio, ma molto 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 di più, cioè, diciamo, assurdo, no? Quindi costruire anche un modo attraverso il quale poi i nostri possano essere ritrovati e così via, eccetera. Nella vita di Nathan Never passava 1 anno. Ira funesta dei lettori, che dico, ma come 1 anno? Ma come ha perso 1 anno nello spazio? Ma non è possibile, come non è possibile? È ben possibile. Un anno nello spazio lo perdi sicuro se vai nello spazio. Quindi i tempi spaziali realistici sono contrari ai tempi dell'avventura, inevitabilmente, ecco. Ciononostante, noi ci impegniamo a cercare di fare delle storie un po' più solide e realistiche, aiutati anche dal talento di persone come Fabio, che, come vedete, non si ferma davanti a nulla e continua a disegnare meravigliose astronavi. Ora abbiamo un fantastico pescione che ci piace molto. Questa, vedi, non è così buona, non me l'hai mai disegnata nelle storie finite. Vedi, dobbiamo venire qui per ottenere una storia ben fatta. parola a Davide.
Grazie, un saluto da parte mia, che non ho ancora avuto modo. Ovviamente è sempre complicato. Io comincio subito con una delle mie Tanto vedo in sala anche un mio allievo, per cui dice almeno qui non farà delle metafore calcistiche, non le faccio anche qui. E quindi diciamo che per me cominciare a parlare dopo Antonio Serra è tipo per un giovane della primavera entrare dopo Messi, no? Esce Messi, entra lui e dice fai come lui, no? Uguale. Quindi io ci provo, ma chiaramente la cosa non sarà, abbiate pietà di me. Detto questo, allora io chiaramente cercherò di andare in direzione ostinata e contraria rispetto a tutto quanto ho detto in precedenza, anche perché sì, ho avuto anch'io l'onore e il piacere di scrivere Nathan Never, ma vi racconterei più o meno le stesse cose che ha detto Antonio e a ben poco servirebbe, se non che mi piace sì sottolineare questo fatto della verosimiglianza e dell'attinenza all'immaginario e di come in realtà la fantascienza fosse all'inizio, quando era addirittura forse addirittura proto-fantascienza e non era ancora denominabile come fantascienza, era letteratura d'anticipazione, e parliamo di Verne, parliamo di Wells, ed era certo non facile, ma c'era, come dire, tutto un campo possibile di immaginazione e quasi di preveggenza, perché poi nelle storie di questi autori troviamo invenzioni che poi sono diventate realtà. Oggi invece, e qui rubo, cito Antonio, quindi gli rubo più o meno le parole di bocca, più o meno nella fantascienza ci viviamo, e quindi se pensiamo che nel 91, ah che bella idea che c'era in Nathan Never, lui parlava attraverso un orologio in cui si vedeva la faccia di quello che c'era dall'altra parte. Oh, oggi ce l'abbiamo tutti, uno smartphone con cui possiamo fare le videochiamate, e quindi... Ecco, pensate un po', e quindi è chiaro che ci si debba un po' muovere anche in altri ambiti, e credo non sia un caso che alcuni dei film più importanti che in qualche modo hanno a che fare direttamente o indirettamente con la fantascienza, parlo di Interstellar, parlo anche di Gravity, siano film che al di là del contesto fantascientifico sondano forse molto di più l'interno dell'umano che non l'esterno dello spazio. Ed è anche importante invece questa cosa dell'immaginario, in virtù del fatto che appunto noi possiamo pensare a qualsiasi cosa, ma poi dobbiamo dare dei riferimenti visivi che facciano parte dell'immaginario delle persone che ci leggono. Quindi le volte che mi sono trovato con Antonio a pensare a dei mezzi possibili e plausibili su cui Nathan Never si potesse muovere, il lavoro era di andare a vedere che cosa adesso le case automobilistiche, le aziende aerospaziali, eccetera, stanno studiando, e quindi lavorare su prototipi di cose in essere e possibili e barra probabili. Tutto questo che cosa ha a che fare con ciò che stiamo vedendo dietro? Lascio la parola a Luigi Bignami, che è uno dei più importanti conoscitori di questioni aerospaziali, se posso permettermi una sorta di Piero Angela dell'astronautica, e lascio dire due cose a lui e poi mi riaggancio. Spero che tutto funzioni, spero che l'audio funzioni, se no ce lo doppia Antonio, che so che lui è un grande showman e può fare tutto.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.